Villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da gentili ascoltatori, oggi è il 9 di gennaio 2024, lunedì. Siamo a settembre, la seconda settimana, il giorno è il numero 8. Che cosa vi posso raccontare oggi? Beh, c'è una diretta che qui l'ha posto il 9 di gennaio, ma in effetti questa diretta era del 23 di dicembre del 2023, un paio di giorni prima di Natale. Questa diretta ne parlo in occasione del bar del 31 dicembre, quella diatriba abbastanza inutiletta che parlava del discorso della musica, chi deve pagarla o meno. Vabbè, questa era la mia opinione, beh, andatevela a risentire. Beh, ve la propongo oggi, ma in effetti è del 23 di dicembre. Poi vorrei parlarmi anche dei toponimi di Cadrezzate. Sempre toponimi, direte voi. Certo, toponimi. Provate a ascoltarli tutti. Ad esempio, oggi vi parlo del toponimo numero 18, 19 e 20. Cosa ve ne fate, cosa ve ne frega? Il progetto è: prendete questi toponimi, andate a Cadrezzate, e qui si può andare in bicicletta tranquillamente, andate secondo queste indicazioni a cercarvi questi posti. Sono sicuro che diventerete degli Indiana Jones. Andrete a cercare, vedere e vi muovete e fate andare il cervello. Non andate in un posto solamente, andiamo a Cadrezzate a mangiare il gelato oppure in quella pizzeria dove si mangia tutto il resto. Vabbè, propongo cultura. Che schifezza. Vabbè, è meglio andare a mangiare una pizza, perché la cultura è una schifezza. O almeno, dalle nostre parti, sicuramente è così. Ma niente, toponimi di Cadrezzate. Numero 18. La Padolette è una strada che continuava un tempo il Rossino. Cos'è il Rossino? Poi datevelo a vedere. Entrambi i toponimi oggi non sono più conosciuti. Le voci sono tratte dalle carte del Catasto Regio del 1905. Se chiedete in paese non saprà niente nessuno. Il toponimo numero 19, il Passeraccio. È una zona boschiva che si inserisce tra la strada che porta verso Ispra e la strada che gira verso il limitrofo comune di Capronno. Il nome sembra essere trasparente e potrebbe suggerire un antico luogo di caccia degli uccelli. E la Pauretta è una strada di incerta locazione. Forse da individuare nella zona a est del paese, in un'area adiacente al lago. Il nome potrebbe risalire alla voce dialettale palude, con la presenza del suffisso di diminutivo eta in dialetto e etta in italiano. Quindi due suffissi, eta e etta. Notiamo anche in questa voce il rotacismo della laterale. Un'altra difficile ipotesi etimologica fa risalire la voce al nome Paorat, che in dialetto sembra designare il conoscitore e frequentatore della palude. Cosa ascoltare oggi? Sentiamo cosa ci racconta il Luisin tassista. Era questa la prima puntata. È un tassista di Milano e con le sue storie. Buon ascolto. La stria da contra del Ratima. È la puntata seconda delle tre, ne viene un'altra. stiamo parlando di Busto Arsizio. E calate le tenebre, nelle strade pressoché deserte e abbuiate, due donne infazzolettate di nero come due penitenti che nascondono il volto agli umani sguardi, camminano a passo lesto, scartonando furtive. Persona che le vedesse direbbe: vanno in cerca del prete per un moribondo oppure della levatrice per un nascituro. Lasciamole in pace senza curiosare, perché che sarebbe male. La donna più giovane, la maleficiata, non osa volgere la testa indietro. Tuttavia ha tremore nelle ossa. Se fosse possibile penetrare lo sguardo oltre il fazzolettone che le copre il volto, si potrebbe scorgere sulla fronte delle gocce di sudore. Sudore freddo, della paura di essere spiata e scoperta. Nel qual caso il gioco non potrebbe essere disfatto. Supplisce la vecchia, a manutengola dalla strega, con delle sterzate di capo, quasi volesse scacciare delle mosche noiose a scopo esplorativo. Accertatasi che nessuna anima viva la pedina, bisbiglia all'orecchio della giovane: nessuno. Automaticamente l'andatura si accelera. Siamo nella contrà di Rati. Ci siamo. Appena due passi ancora. Il cuore batte in petto alla giovane donna e trema. Indugia ad alzare il piede per scavalcare il rialzo dello sportello che mette nel cortile. La vecchia la spinge con una manata. Poi rinchiude lo sportello battendo i tre colpi di prescrizione, affinché la strega sappia chi arriva e prepari il ricevimento con le dovute convenienze. 20 gradini sgangherati da salire e siamo sulla ringhiera tremolante. Si apre un uscio a mezz'anta e le due donne, la giovane e la vecchia, precipitano da 3 gradini nella camera buia, appena solcata da una striscia chiara prodotta da un lumino agonizzante nell'ultima goccia di olio. L'aria è appestata dal lezzo dello stoppino rinsecchito. La strega si leva lo scialle dalle spalle incurvate da un po' di anni, un po' dalla posa necessaria, e incomincia a lamentarsi. Sono malandata e stanca. Sentite che tosse. Se non fosse per un riguardo a voi, Marianna, cara amica mia, questa sera non avrei ricevuto nessuno. Il gatto in un angolo fa le fusa e non si disturba per i topi che gli saltellano intorno. Ah, sono di casa, ormai. C'è della brace di carbonella nella scaldina del coperchio forato. La strega alza il coperchio della scaldina e lascia cadere sulla brace una polverina che, abbruciando, diffonde un odore indefinibile, ma serve a far girare la testa a chi non vi è assuefatto. La giovane donna impallidisce e ha qualche strappo di vomito. Capisco, le fa male l'incenso. La scaldina viene tolta dalla camera e posta sul corridoio. Qua un goccio di scacciamali. È forte a prendersi, ma fa passare subito. Giù, giù, ecco fatto. Un momentino solo e il malessere sarà passato. Ed ecco che già si rianima in volto, guarita da questo male. Ora veniamo all'altro. Disturbi di stomaco, dolore di stomaco, mal di capo, vomito, insonnia, sogni paurosi tremendi. Mi par sempre di dover morire da un momento all'altro. Ogni tanto mi manca il respiro. Pare che ci sia una mano che mi strozzi la gola. Che tremendo, che tremendo. I medici dicono che non ho nulla. Nervoso, fissazioni. Non capiscono niente. Io temo di essere stregata. Ah! Oh! Ah! In questo momento siamo a Legnano e parliamo dei segreti della Chiesa della Purificazione. È un'altra parte, la seconda. Tra il XIII e XIV secolo dovremmo immaginare la costruzione come una cappella campestre al di là dell'Olona, utilizzata dagli abitanti di quella contrada. Il nome, ad ogni modo, rimane inalterato, tanto è vero che qualche secolo più tardi possiamo leggerlo in un istrumento di cambio factum tra Iacobum Rettorem Sancite Marie Loci Legnanelli et Melchior et Ambrosiamo Fratus de Crespis, rogato da Bartolomeo Formenzan nell'anno 1597. In breve, fratelli Crespi e il canonico di Santa Maria di comune accordo fanno uno scambio di terreni. Una chiesa, dunque, con buona probabilità, esiste nella seconda metà del 1500 ed è anche circondata da acque, pascoli e campi. È difficile trovare in loco documenti antecedenti al 1584. In quell'anno, infatti, il 7 di agosto, San Carlo fa trasferire la preporisetura di Parabiago a Legnano, presso la chiesa dei Santi Salvatore e Magno. Poiché qui i canonicati sono due, entrambi posseduti dal reverendo padre Battista Crespi, li erige in due canonicati coadiutoriali, uno in San Magno e l'altro presso la chiesa di Santa Maria nella contrada di Legnarello, con la R. Questo avviene per comodità, o meglio, per necessità, dal momento che il fiume Olona, scorrendo tra le due parti del borgo, spesso con le sue inondazioni impedisce il transito. Oltre alla chiesa vengono assegnati casa, giardino e beni, e la faccenda suscita mugugni e ricorsi se il Papa Gregorio XII o XIII si vede costretto a far intervenire il vescovo di Cremona, Cardinal Sfrondati, quello che in seguito sarà Papa Gregorio XIV, per dirimere la questione. Da una lettera dal 18 luglio 1586. E proviamo ora a domandarci come mai dedicare il luogo sacro alla purificazione e cosa mai debba purificare la Madonna. L'intitolazione vuole sottolineare l'importanza della maternità e, come leggiamo nelle Sacre Scritture, risale alla tradizione ebraica la celebrazione dei due riti che avvengono 40 giorni dopo la nascita di un bambino. Il primo è la presentazione al Tempio. Ecco il passo dell'Antico Testamento. Pentateuco, Esodo 13, e il Signore disse a Mosè: consegnami ogni essere che esce per primo dal seno materno tra gli israeliti. Ogni primogenito di uomini o di animali appartiene a me. In seguito, il bambino sarà riscattato dai genitori con il pagamento di 5 sicli d'argento, circa 50 grammi. Il secondo è la purificazione della madre. Si basa sempre sull'Antico Testamento, Pentateuco, Levitico 12. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo: se una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un maschio, sarà impura per 7 giorni. Sarà impura come nel tempo delle sue mestruazioni. Poi ella resterà ancora 33 giorni a purificarsi del suo sangue. Non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario, finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Ma se partorisce una femmina, sarà impura 2 settimane, come durante le sue mestruazioni. Resterà 66 giorni a purificarsi del suo sangue. Insomma, non siamo in regime di parità. 40 giorni contro gli 80. Le femmine sono sempre un problema. Il ritorno alla comunità implica l'offerta al tempio di un agnello e di un colombo e le 2 tortore se la famiglia è povera. L'usanza di questa festa passa al cristianesimo e in origine viene fissata nel giorno del 15 febbraio. Secondo il calendario romano, questo è l'ultimo mese dell'anno nel quale si svolgono le februalia, cioè le feste di purificazione religiosa dei vivi. In onore di Luno Februata, che quindi sarebbe la giunone purificata, perché fa uscire dopo il parto la placenta e quindi purifica la madre, la quale a suo tempo ha già invocato la dea Luno, Lucina, che è Giunone, la dea della luce, perché porti alla luce, appunto, il nascituro. Ma in questa data viene a coincidere con gli antichi riti romani e pagani dei Lupercalia. Quindi, niente di nuovo. E la storia continua.
www.redigio.it E la storia continua.